10:35 ci è venuto a trovare un signore che risponde al nome di Cesare Mangianti, che salutiamo.
Benvenuto.
Buongiorno.
Che si è reso autore di varie edizioni di questo libro, che si chiama A Testa Alta. Può sembrare un'operazione stravagante, ma in realtà è un'operazione tanto di successo, che è giunta sino alla quinta edizione, e che poi ha una sua importanza, una sua rilevanza, ovvero andare a scandagliare in quelle che sono le targhe, le epigrafi di Roma, e quindi scoprendo di fatto anche degli itinerari che sono assolutamente legati a quella che è la nostra storia. È appena uscita la quinta edizione di A Testa Alta, quindi ancora una volta buongiorno, buongiorno ancora Cesare Mangianti.
Buongiorno a voi.
Intanto come le è venuto in mente?
Mi è venuto in mente, io sono di Roma, anche l'accento anche lo denuncio. Diciamo, mi è venuto in mente guardando le targhe fin da ragazzo, passando per le strade di Roma, ed ero incuriosito da queste lapidi, o perlomeno da queste iscrizioni, che avevano fogge, dimensioni e descrivevano personaggi che a me erano anche sconosciuti. Quindi piano piano ho cominciato a collezionare questo interesse.
Ho rianuto. Pure in mente di staccarne una, di portarsene una a casa.
Non siamo ad Auschwitz.
Infatti pensavo proprio a quello.
Io l'ho letto, no, a parte ci eravamo messi d'accordo.
Anche se quella è stata un'operazione assai, cioè nelle intenzioni tra il lucroso e in qualche modo anche il revisionismo.
Diciamo, quindi, insomma, aveva varie, potremmo varie citare Chi sabe.
Aveva ben altre implicazioni.
Esatto. Comunque non era nelle mie intenzioni. Quindi, diciamo, questa mia curiosità si è poi materializzata in una raccolta. Naturalmente, durante il ciclo lavorativo, in cui avevo un impegno più pressante, la possibilità di dare corso a un'opera era difficilissima. Non nascondo che l'altra cosa più difficile era quella delle foto, che all'epoca, diciamo, parliamo di qualche anno fa, erano tutte quante analogiche, quindi c'era un problema di ripresa, di sviluppo, di rifare la foto se è venuta male. Il digitale ci ha dato la possibilità di immediatamente vedere qual era la riuscita della foto.
Diciamo pure, quindi, che lei è un amante di Roma, in realtà a livello di percorso professionale e di studio non è uno storico, ma si occupa di tutt'altro.
No, io diciamo sono un fisico,
persino un agrometeorologo.
Io sono un fisico, mi sono interessato di agrometeorologia, o meglio di environmental physics, all'Università di Nottingham, e parliamo ormai di passa 30 anni fa, quando la fisica ambientale era un oggetto sconosciuto. E poi dopo da quello, visto che non era un interesse immediato nella nostra società, ho cambiato completamente dalla ricerca in agrometeorologia, sono passato, e parliamo di 30 anni fa, alla imaging diagnostica, cioè la diagnostica per immagini, che sono le attuali apparecchiature della TAC, della risonanza, della medicina nucleare. Quindi poi fino all'anno scorso ho insegnato come cultore della materia all'università, alla scuola di specializzazione per fisica sanitaria alla Sapienza di Roma, e dall'anno scorso, diciamo, ho chiuso il mio ciclo di impegno lavorativo. Mi rimane comunque la curiosità, il desiderio, l'entusiasmo, la volontà e anche un impegno morale di far conoscere non tanto Roma come città, come elemento urbano, Roma come fulcro di un momento di grossa civiltà che e poi si è espressa in tutte quelle che sono le manifestazioni urbanistiche e le manifestazioni del papato.
Sicuramente convinto che questa è una cosa molto importante per una città, e forse lo è ancora di più per la città di Roma. Entrando un po' negli argomenti, in quello che è proprio le epigrafi, le scritte, le targhe che sono a Roma, si può dire che ci sono diverse stratificazioni, no? Ci sono stati nel corso dei secoli, nel corso della storia, sino ad arrivare ad oggi.
Diciamo che le iscrizioni chiaramente sono molto antiche, basta che noi andiamo al Pantheon e troviamo quell'M Agrippa che tutti confondono per Menenio, invece è Marco Agrippa, che era un uomo di un certo potere e di un certo sostegno, perché era il genero di Augusto, quindi tutto sommato, che si era fatto anche delle terme private, le famose terme di Agrippa. Noi adesso, nel massimo della libido e dello status simbolo, ci facciamo la vasca idromassaggio a due, e lui si era fatto una terme, insomma, portando l'acqua vergine, chiaramente.
Mi sono sempre chiesto, ma quelle targhe dove c'è scritto qui soggiornò, qui dormì, qui abitò, ma sono vere o sono vere?
Sono vere. Alcune di queste, e questo vedo che nel suo occhio felino voleva sapere se c'era la verità, in alcune diciamo ci sono degli errori, per esempio in una targa
non è che Mazzini si portava la targa e l'attaccava dove dormiva. Quindi deve essere qualcuno,
anche perché sarebbe stato particolarmente faticoso. Diciamo che dopo, normalmente quando uno accede al successo o alla fama,
si decide
a portare un ricordo che è appunto un ricordo, cioè un imprimatur di quelli che sono le tappe della nostra conoscenza, della nostra civiltà. Quindi tutte queste persone, diciamo, essere targato, quoted, cioè tra virgolette, significa aver raggiunto
il successo. Certo.
Noi diciamo significa che tu hai lasciato un'impronta nella struttura sociale, economica, culturale, politica, religiosa, cioè modi di imprimatur ce ne sono tantissimi.
Ma fino
no?
a che momento ci sono queste tappe?
Allora, intanto cominciamo a dire, dicevo, per le iscrizioni, chiaramente quelle che stanno sui palazzi o sui monumenti sono molto più antiche. Le prime iscrizioni, le prime targhe, quelle che noi chiamiamo targhe, da non confondere con le targhe statali della toponomastica, le abbiamo nel 1270, che ricorda la prima inondazione del Tevere, e quella è a Via dei Banchi Vecchi. Cioè la prima inondazione fu classificata da una targa
in cui viene definita l'altezza,
il livello. Poi possiamo dire che le targhe le possiamo classificare in tanti modi. Uno dei modi più semplici per categorie, allora, quelle urbanistiche, cioè quelle che descrivono i fatti urbanistici, la trasformazione delle strade, la trasformazione delle piazze. Per esempio, se noi andiamo a Piazza del Popolo troviamo una targa che ci ricorda la trasformazione della piazza da parte del Ballatino. Le altre sono quelle relative a uccisioni, a martiri, cioè i martiri delle fosse ardeatine, i martiri diciamo che sono stati i testimoni di una certa corrente politica. Le altre sono quelle di personaggi illustri che hanno dimorato, soggiornato in alberghi oppure in palazzi. Un altro gruppo di targhe sono quelle che sono relative agli ambienti meteorologici. Oggi, sentivo poco tempo fa, che siamo tutti in allarme per il Tevere, che sta crescendo, eccetera, eccetera. Beh, Roma ha avuto un colloquio muto con il Tevere di 2000 anni. Questo colloquio si è poi interrotto quando nel 1870, il 28 dicembre, ci fu una piena irragionevole, e questa piena costrinse, tra virgolette, il nuovo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, a trasferirsi, a venire, a prendere possesso. Ricordiamoci che il 20 settembre 1870 ci fu la presa di Roma, a prendere possesso di Roma. Cioè lui fino al 20 settembre non si degnò di venire a Roma. Questo avvenimento luttuoso è ricordato in tante targhe. Se noi andiamo al centro di Roma, in particolare intorno al Pantheon, che è il punto più basso in cui l'acqua si convogliava e quindi il livello dell'acqua era estremamente più alto, noi troviamo una serie di targhe con scritto 28 dicembre 1870.
Quello senz'altro, sì, l'ho visto. Non vedo...
E poi ce ne sono altre.
Ce ne sono
tantissime.
Per esempio, sono quelle che mi venivano in mente, che volevo sottoporle alla sua, diciamo, al suo commento, alla sua analisi, sono quelle che di fatto hanno anticipato le affissioni, gli avvisi alla cittadinanza. Ce n'è una in cui c'è divieto di far mondezzaio.
Lei è molto raffinato, Mondezzaro.
Mondezzaro, ecco, Mondezzaro, mi correggo.
Diciamo, ecco, anche quelle sono i divieti. E queste ce ne sono tantissime di queste targhe, che sono intorno al 1700, 1740, 1750, in cui si veniva appunto per ordine di Monsignor delle Strade, eccellentissimo, si viene di far divieto di mondezzaro. E lì poi c'erano le pene pecuniarie, cioè 25 scudi d'oro, di cui un terzo veniva data delle torri, il cui identità verrà tenuta segreta, evidente, perché
chi fa la spia
diciamo. Poi è curioso vedere che come questa diciamo pena pecuniaria e il riparto per il delatore aumenti col passare del tempo. Nell'arco di 20-30 anni da un quarto è passato ad un terzo, evidentemente non faceva effetto. Poi ce n'è una ancora più curiosa, ed è l'unica che io ho trovato, ed è a via Sant'Eodoro ai piedi del Paladino, addirittura commina la scomunica. Cioè la scomunica è il massimo della pena sociale, politica, religiosa che si potesse dare.
E questo per quale motivo? Sempre per
non fare mondezzare. Raramente troviamo invece un avvertimento di dire non fare mondezzare altrimenti succede questo e questo e questo, e poi ci sarebbe domanda, ma dove la buttiamo la monnezza, come
ecco,
si dice a Roma?
Come funzionava?
Funzionava che in alcuni casi c'è scritto che i mondezzari sono i capi croce, per esempio, di via qua e di via là, cioè
quindi
erano i punti di raccolta,
raccolta.
Esattamente, i punti di raccolta. Ma ripeto, ritornando un attimo alle inondazioni e alle esondazioni del Tevere, noi abbiamo un hit parade, una facciata, che sta a Santa Maria sopra Minerva. Se noi guardiamo la chiesa e guardiamo sulla destra, troviamo una serie di targhe che sono relative a tutte le inondazioni del Tevere, con tutti i livelli. Quindi noi immediatamente, con un glance, cioè con un colpo d'occhio, riusciamo ad avere quello che è il livello più alto delle inondazioni che ci sono state. Naturalmente anche nelle targhe delle inondazioni mi si permetta di sottolineare che la fantasia dell'estensore della targa, che una volta era la navicella, un'altra volta il dito, un'altra volta era la manina, che indicava l'indice o meglio il livello del Tevere, quando sono arrivati i piemontesi nella loro organizzazione amministrativa hanno pianificato tutto, quindi tutte le targhe del 1870 sono tutte uguali, una targa rettangolare con un livello con scritto sopra 28. La fantasia è morta.
Ecco. Senta, a proposito di fantasia, ma qual è la targa più curiosa in cui sei imbattuto?
Ma ce n'è una che prima il nostro commentatore ci ricordava il Mondezzaro, e quindi anche questo vediamo che è attualmente attuale. Altre invece sono cripto attuali. E intendo dire, cioè cripto nel senso sono nascostamente attuali. Se noi andiamo a Portico d'Ottavia, forse non tutti ricordano, sanno o hanno saputo che il Portico d'Ottavia era il mercato del pesce, tant'è che c'è una stradina lì dietro al ghetto che si chiama Sant'Angelo in Pescheria, per cui tutta la gente si domanda ma che c'entra la pescheria? Perché? Perché quello era il mercato del pesce e ce lo ricordo.
Non c'è nemmeno una pescheria rimasta.
Non c'è rimasta una pescheria.
Questa è l'altra cosa, ironia della sorte.
E la pescheria, è ricordata in un bellissimo acquarello di Rosel Franz della fine dell'Ottocento, in cui si vede questo Banchi col pesce e così via. Una targa che è affissa proprio sul Portico d'Ottavia dice che tutti i pesci che sono più lunghi di 5 pollici, di 5 palmi anzi, che quindi siamo intorno a un metro e venti, le teste e le pinne debbano essere date ai conservatori capitolini. Chi erano i conservatori capitolini e perché bisognava darli? I conservatori capitolini erano i consiglieri comunali attuali o assessori comunali. Primo punto. Secondo punto, perché questi pesci così lunghi, le teste e le pinne devono essere date? Perché sembra che la testa di questi pesci così grossi, capita, era la testa, avessero un sapore particolarmente prelibato che si avvicinava al caviale. Quindi, quando io parlavo di nascosta, siamo molto lontani.
Uno è il tempo in cui si mangiavano le teste di pesci, due si davano ai potenti.
No, era d'obbligo, addirittura. Tra l'altro questa targa è significativa perché, oltre a dire quello che ho detto, c'è proprio la lunghezza per cui i pesci dovevano andare, come quando andiamo all'aeroporto,
dice
la valigia, esatto,
se
c'è la valigia eccede, tu la devi portare sotto l'imbarco. Insomma, questa
è curiosa.
Questa, perlomeno, poi ce ne sono tantissime. Altre tristi, chiaramente, che ricordano avvenimenti come la morte dei Targhini e i due che furono decapitati, o meglio ancora, furono impiccati all'inizio dell'Ottocento, dell'823-24, lì a Porta San a Piazza del Popolo, e che chiaramente dovevano essere l'esempio per quello che era la nascente carboneria, cioè i moti liberali, e fu fatto proprio lì perché quello era il punto di raccolta e di ingresso di tutti i pellegrini che venivano per il giubileo del 1825. Non ci dimentichiamo che c'era stato un ciclone che era stato all'epoca napoleonica, che aveva spazzato una serie di privilegi, e quindi quando il Papa ritornò a Roma e fu poi il suo successore Leone XII, ripristinò un conservatorismo estremamente duro diciamo, esemplare, diciamo semplicemente.
Allora, questo è il progetto A Testa Alta, giunto alla sua quinta edizione. Tra l'altro,
ci sarà
visto...
una 6? Un'edizione
sì.
Una sesta?
No, tra l'altro ho notato che le prefazioni seguono un po' le amministrazioni.
Sì.
Quindi ce n'è. Nella prima c'è Tocci, poi c'è Veltroni, poi chi altro c'è?
Poi,
vedo che
poi
c'è...
siccome il terzo
poi
volume
si passa disegni, disegni e, poi, e poi si arriva
Croppi,
a Croppi.
E adesso l'ultimo è diciamo, è Broccoli.
Ah, ecco, ecco. Umberto Broccoli.
Il sovrintendente, diciamo, non è un impegno politico il mio, no, no, è semplicemente
è governativo.
No, è diciamo seguire quella
il
che
dottor,
si chiama la
il dottor Mangianti è governativo.
No,
sto
no,
scherzando, ovviamente.
Lo, credo bene,
credo
bene.
Lo ringraziamo e lo invitiamo magari anche ad approfondire in altre occasioni. No, troveremo magari delle occasioni, se lui è d'accordo, per sviscerare meglio questi percorsi. Insomma, invitare noi romani a, come dice lui anche nella, in qualche modo nella spiegazione, e nella quarta di copertina di questo libro, a riscoprire se stessi, a riscoprire la propria città.
Ricordiamo anche che l'editore è Edizioni MMC, che ha sposato questo progetto e che lo sta portando avanti nell'arco degli anni.
E a cui io sono molto grato, perché ha, diciamo, oltre che sposare il progetto, ha dato una realizzazione grafica molto molto accattivante, oltre che un'opera di nicchia. È un modo come un altro per contribuire a che la cultura non si esaurisca.
Grazie allora.
Grazie a voi.